Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Un affettuoso saluto, un affettuosissimo abbraccio a tutti quelli che sono in qualche modo davanti a me e mi ascoltano. Continuiamo la nostra passeggiata, sempre per le vie della Palestina, cercando di conoscere meglio Gesù. L'adorazione è sicuramente una delle più alte espressioni della fede. Che cosa ha da insegnarci Gesù su questo tema? È quello che vedremo oggi. Possiamo senz'altro affermare che non esiste fede senza adorazione. La fede si esprime in modo particolare con l'adorazione. Nell'episodio che esamineremo oggi, Gesù incontra una donna e con lei, sollecitato proprio da una domanda, parla di come si deve adorare. C'è un dato che emerge nel testo che leggeremo. Colui che è benedetto diventa benedicente. E, cosa assolutamente straordinaria, la benedizione ricevuta fa di lui uno strumento di benedizione.
Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. Là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta.
Prima di parlare di questo incontro, Giovanni ci offre un quadro storico-geografico di notevole importanza. Quasi volesse sottolineare che ciò che sta raccontando non è frutto della sua fantasia, ma un fatto realmente accaduto. L'incontro di Gesù con questa donna è avvenuto vicino ad un pozzo posto in un terreno acquistato dal patriarca Giacobbe diverso tempo prima. Il patriarca donò poi questo appezzamento a suo figlio Giuseppe, nel quale fu in seguito sepolto. Al tempo del nostro episodio, come del resto ancora oggi, questa tomba è oggetto di venerazione da parte dei giudei. Il luogo si trova proprio ai piedi del monte Garizim e l'attuale nome della località è Diebel Etur, dove tuttora i samaritani offrono il loro sacrificio pasquale. C'è una piccola comunità ancora di samaritani. Dopo il lungo e faticoso cammino, Gesù si riposa vicino al pozzo. I discepoli se ne sono andati a comprare del cibo. Questa nota dell'Evangelista ha una sua ragione. Sappiamo infatti che in tutto il suo Vangelo Giovanni presenta Gesù come il Figlio di Dio, l'incarnazione dell'Eterno Logos. Questa sua insistenza potrebbe portare il lettore a dimenticarsi che Gesù era un uomo, un perfetto uomo. E la nota appunto della sua stanchezza, della sua sete, ci ricorda che Gesù era un uomo. E l'ora sesta, dice Giovanni, ossia mezzogiorno. Gesù e i discepoli avevano camminato probabilmente per circa 6 ore, infatti c'era l'usanza di partire la mattina presto per fare lunghi percorsi perché per non prendere il caldo forte della giornata. Una nota dell'Evangelista deve essere spiegata. Giovanni scrive: Gesù doveva passare per la Samaria. È vero che per andare in Galilea, che è al nord, partendo dalla Giudea, che è al sud, è logico pensare che si debba passare per la Samaria, che è al centro, ma spesso questa logica non veniva rispettata. Infatti, i giudei, per evitare il passaggio nel territorio degli odiati vicini, facevano il giro più lungo, attraversavano il Giordano e passavano per la Perea. Anche Gesù in un'altra occasione fece questa strada, Luca 19:1. Il termine doveva non indica perciò una necessità di ordine geografico, ma morale. Gesù doveva passare in questa regione, incontrare questa donna e proclamare a lei le grandi verità di cui egli faceva. Leggiamo il secondo testo, dei versetti da 7 a 10.
Una samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere». Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La samaritana allora gli disse: «Come mai tu, che sei un giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani.
Orrore! Scandalo! Gesù parla con una donna samaritana. La donna e persino i discepoli al loro ritorno ne furono sorpresi, forse anche un po' scandalizzati. Sappiamo del rapporto esistente tra i giudei e i samaritani: odio, rancore, rancore atavico, rancore di secoli, e disprezzo colmavano il profondo solco esistente tra loro. Oltre l'odio, frutto della storia passata, c'era anche il disprezzo razziale, a causa del fatto che essi, i samaritani, erano una razza mista. I samaritani, inoltre, erano considerati degli eretici e degli scismatici dei giudei, eretici perché accettavano solo l'autorità del Pentateuco, i primi 5 libri della Bibbia, rifiutando poi così tutti gli altri libri e soprattutto rifiutavano la tradizione. Scismatici perché costruirono un loro personale luogo sacro sul Garizim, diverso da quello dei giudei, il Tempio a Gerusalemme, dove presentavano i sacrifici al Signore. Inoltre, questa donna non sembra essere stata, come si dice, uno stinco di santo. Aveva avuto 5 mariti e ora aveva una relazione con un uomo senza essere sposata. Oltre a tutto ciò, occorre aggiungere l'esistenza di una legge che proibiva ad un uomo, soprattutto se quest'uomo era un rabbi, di parlare da solo con una donna in pubblico. Credo che fra gli ebrei ortodossi esista ancora questa regola. Ancora una volta il maestro scandalizza. Scandalizza i ben pensanti e supera tutti gli steccati eretti dagli uomini. Gesù, il rabbi, il nostro caro maestro, rivolge la parola ad una persona che aveva, diciamo così, il triplice difetto di essere donna, concubina e samaritana. Leggiamo ancora un altro brano, dei versetti da 10 a 15.
Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi di quest'acqua, affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere».
Non c'è dubbio che Gesù abbia avuto bisogno di bere, ma c'è qualche cosa di più urgente da fare: parlare con quella donna lì, di cose che vanno oltre il proprio bisogno. Il dialogo poi si fa così serrato che a un certo punto la donna lascia la secchia e torna nel suo paese ad annunciare ciò che le era successo. L'urgenza di parlare di cose spirituali fa sì che Gesù sposti subito il discorso su un piano superiore. «Se tu conoscessi». La donna, un po' impertinente, ricorda a Gesù quale fosse la relazione tra i giudei e i samaritani, come se le avesse detto: «Oh, ignori questo fatto, non ti dimentichi che tra giudei e samaritani c'è qualche cosa che non va», perché ignora il fatto, la donna, che Gesù non è un normale giudeo. Gesù è sicuramente un ebreo, ma non appartiene al popolo ebraico in esclusiva. Gesù è di tutti, Gesù è per tutti, anche per i samaritani, anche per gli iracheni, per gli africani, cinesi, americani, europei, eccetera. Nel dialogo che segue c'è proprio questa idea enfatizzata con forza. Gesù apre un discorso che alla donna appare strano. I due li troviamo su due piani diversi, però è già successo qualche cosa. La donna dice: Giacobbe, nostro padre. La donna, pur essendo ancora su un piano diverso da quello di Gesù, ha fatto un primo passo. Riconosce l'origine comune, nostro padre. Chi gli è di fronte non è uno straniero, né tantomeno un nemico, è addirittura un fratello. Se ogni uomo conoscesse l'origine comune, piuttosto capita di evidenziare le differenze razziali, sessuali, culturali, religiose, campanilistiche. Siamo così bravi a differenziarci. Una cosa che caratterizza tutte le sette è questa: si sentono assolutamente diversi da tutti gli altri, gli unici depositari della verità, gli unici ad aver capito tutto. Quando c'è questo pensiero predominante, si diventa setta. La donna è ancora confusa. Gesù vuole portarla su un piano superiore, ma lei è saldamente ancorata a ciò che conosce, alla sua realtà di sempre. Ed in modo provocatorio che pone una domanda a Gesù, una domanda con la quale accusa, anche se velatamente, di presunzione. Sei tu più grande di Giacobbe? Tramite quale sortilegio tu potresti attingere l'acqua senza l'ausilio di un secchio? Mi sembra quasi di vedere un sorriso beffardo sul volto della donna. Il suo discorso assomiglia stranamente a quello di Nicodemo, anche se tra i due c'è un abisso dal punto di vista sociale. Nicodemo è un uomo, la samaritana è una donna. Nicodemo è un giudeo, la samaritana è samaritana. Nicodemo è un fariseo ligio alla legge, la donna è di facili costumi. Nicodemo è un uomo con una profonda conoscenza delle sacre scritture, la samaritana con una conoscenza molto limitata. Profondamente diversi, ma con una reazione molto simile. C'è un insegnamento da cogliere in questo. Di fronte alla cosa di Dio siamo tutti ignoranti, se non interviene la grazia di Dio, quella grazia che illumina la nostra mente, e se non interviene questa grazia, questa illuminazione divina, rimarremmo tutti in questa ignoranza. Se siamo farisei, giudei, cristiani, samaritani. È come se la nostra mente fosse, come dire, tarata solo per le cose legate alla nostra realtà, quella realtà ancora ancorata alla dimensione tempo-spazio. Al di là di questo ambito occorre l'intervento di Dio. Gesù non raccoglie la provocazione e continua il suo discorso. Ma sempre per immagini, egli parla di un'acqua strana, un'acqua che toglie la sete definitivamente. Anzi, non solo toglie l'arsura, non solo toglie il bisogno di bere, ma fa diventare fonte stessa la persona che la beve. Quest'acqua è diversa, ed è per una sete diversa. Ancora la donna non sa cogliere l'aspetto simbolico del discorso di Gesù. Eppure mi sembra piuttosto evidente, e continua a rimanere con i piedi per terra. Rifiuta di spiccare il salto che la porterà su un piano superiore. Gesù però non demorde. Ci sono tre affermazioni molto importanti. Prima affermazione, versetto 13. L'uomo non può mai essere completamente soddisfatto se si ferma sul piano fisico. L'uomo è un essere spirituale anche, e come tale ha bisogno di cose che trascendono il piano fisico. Creati, non siete a vivere come bruti, ma a seguir virtude in caritade, diceva Dante. L'uomo pollo è colui che non alza mai lo sguardo dalle cose terrene, sempre lì, fisso, con lo sguardo piantato per terra. Seconda affermazione, 14. C'è un'acqua diversa, un'acqua che può veramente dissetare, questa è data da Gesù. L'uomo è generalmente insoddisfatto e a causa di questo è spesso aggressivo, violento o abbattuto e problematico. Le varie dipendenze, droga, alcol, fumo, sono spesso frutto di questa insoddisfazione interiore. Il profeta ci ricorda che l'uomo ha commesso due mali, il profeta Geremia, due mali, ha abbandonato la cisterna, che è Dio, la cisterna di acqua fresca, e ha scavato altre cisterne che sono screpolate. Una vera profonda soddisfazione si trova soltanto in Cristo. Tante altre cose soddisfano nella vita, sono sicuro, ma sono passeggere e superficiali. Cristo è colui che rimane lo stesso nel tempo e così la soddisfazione prodotta dalla comunione con Lui dura nel tempo. Quante circostanze negative deve attraversare il credente? Parlo per esperienza, ma il senso di pace prodotto dal fatto che Gesù ci ha dato la sua acqua può rimanere anche in queste circostanze. Paradossalmente possiamo essere sereni, felici anche nella sofferenza. E ne abbiamo bisogno, miei cari, ne abbiamo bisogno, tremendamente bisogno di quest'acqua di Gesù. Terza affermazione. Diventiamo poi noi stessi fonte di benedizione. Chi è soddisfatto può generare soddisfazione. Chi è in pace è solitamente un pacificatore. Chi ama è di solito amabile. Chi vive il senso della grazia diventa una persona graziosa, gentile. Chi è benedetto diventa fonte di benedizione. Anzi, possiamo sapere, questo è qualcosa che possiamo sperimentare personalmente, possiamo sapere di essere benedetti veramente da Dio nella misura in cui noi siamo di benedizione agli altri. L'esempio biblico per eccellenza di quanto stiamo dicendo è Abramo. Abramo fu benedetto per essere di benedizione. Quando gli si rivolge, il Signore gli dice: io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. È interessante notare il collegamento tra benedizione e umiltà, perché in qualche modo esso ci indica la direzione giusta su come essere fonte di benedizione. Il termine ebraico per benedizione è brachà, dalla radice berech, che significa ginocchia piegate, un chiaro segno di umiltà. Ma non solo, è anche segno di sottomissione a Dio ed anche l'atteggiamento di chi adora. Un commentatore ebreo ha scritto: se sei stato benedetto, comportati in modo da diventare una benedizione. Anzi, secondo la Bibbia, questo è un imperativo categorico, per esprimermi in termini kantiani. Se l'essere una benedizione diventa per te un imperativo categorico, l'ordine incondizionato della tua coscienza, il che significa tenersi a questo principio in tutto ciò che fai, sarai una benedizione per te stesso, per la tua famiglia, per la tua comunità, per l'intera umanità. Personalmente ho cercato per tutta la vita di adottare questo principio come imperativo categorico. Quante volte ci sono riuscito? Non lo so. Sicuramente molto meno di quanto avrei voluto. L'ultimo brano. Dove e come adorare? Dal versetto 16 al versetto 26.
Gesù le disse: va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, «Ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare?» Gesù le disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità». La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, ci annunzierà ogni cosa». Gesù le disse: «Sono io che ti parlo».
Ora avete visto che a un certo punto Gesù taglia corto. Vuole arrivare al punto cruciale con la donna. Per questo motivo fa alla donna una domanda che ha lo scopo di stanarla. Così, all'improvviso gli dice: «Va a chiamare tuo marito». Sembra a prima vista una domanda banale, che non c'entra niente con il discorso che stavano facendo. Che cosa c'entra il marito della donna con l'acqua di cui stavano parlando? Penso che Gesù abbia dato più di una volta ai suoi interlocutori l'impressione di essere un po' strano. Uso chiaramente il termine in maniera eufemistica. È evidente, però, che con i suoi repentini cambi di argomento Gesù spiazzava le persone e, in questo caso in particolare, vuole portare il discorso su un piano che va al di là delle solite banalità, quelle banalità legate alle piccole cose della vita. Quando parlava con la gente del suo tempo, Gesù sicuramente non aveva né il cervello in tasca né il cuore tra i rifiuti. La sua mente scrutava nei recessi dell'anima dei suoi interlocutori e il suo cuore era aperto per accogliere le loro istanze, i loro dubbi, i loro interrogativi. 5 matrimoni interrotti? Per quale motivo? Non si sa. E una convivenza non era un problema da poco. Ora la donna comprende che quello strano giudeo non è una normale persona. «Signore, io vedo che tu sei profeta». C'era un problema che poi a questo punto angustiava la donna e che emerge, che tira fuori. Chi ha ragione? Hanno ragione i samaritani? Hanno ragione i giudei? Probabilmente per lei non era soltanto un problema di ordine teologico, ma comprendeva anche il contorno fatto di rivalità, odio, disprezzo. Tutto questo condito con una salsa religiosa. Tutto questo fatto in nome di Dio. Quante guerre sono state fatte in nome di Dio? Troppe. I crociati partivano al grido «Dio lo vuole», i nazisti massacravano al grido di «Gott mit uns». Quante volte nelle recenti guerre è stato nominato invano il nome di Dio, sia dalla parte, tra virgolette lo metto, cristiana, sia da quella islamica. Allora, vedo che tu sei profeta. Se tu che sei profeta, dammi una risposta. La risposta di Gesù arriva, puntuale, precisa, sconvolgente. E in questa risposta troviamo 5 preziosi elementi che elencheremo rapidamente. Primo, l'opera salvifica di Dio si è incarnata nella storia di un popolo. Non è vaga e fumosa, la salvezza viene dai giudei. Questo credo che dobbiamo sempre ricordarcelo, non dobbiamo mai dimenticarcelo. E attraverso il percorso storico di Israele che il Signore si rivela e attua il suo progetto. Gesù, ebreo, è la parte conclusiva di questa storia e le sacre scritture sono il racconto di questa storia. Per la mentalità postmoderna, la risposta di Gesù non sarebbe certamente politicamente corretta, troppo diretta, troppo di parte e non tiene conto della sensibilità religiosa della donna. La salvezza viene dai giudei. Voi samaritani state sbagliando. I giudei avevano sicuramente una conoscenza più ampia di Dio perché i samaritani, come abbiamo già detto, accettavano come rivelazione soltanto i libri del Pentateuco. E non c'è dubbio che il Salvatore del mondo fosse un ebreo. La verità aveva per Gesù e per noi un valore maggiore del politicamente corretto. Poi dice: l'ora viene, anzi è già venuta. Tutto ciò che Gesù ha detto è vero, ma oggi nell'era inaugurata da Gesù Cristo il luogo ha un valore assolutamente relativo, anzi, perdonatemi questa provocazione, la religione stessa non ha più senso. La religiosità fatta di luoghi, di riti, di elementi esteriori, ha fatto il suo corso. Può essere soltanto la cornice di qualche cosa, ma non il centro della fede. Ora è un tempo diverso. È un tempo che tiene conto di ciò che, prima di tutto, è la natura essenziale di Dio. Gesù non contrappone il Tempio di Gerusalemme a quello del Monte Garizim, ma afferma che ora, né l'uno né l'altro hanno valore. Il valore del Tempio di Garizim forse non c'è mai stato, ma ora non ha più valore nemmeno quello di Gerusalemme. La storia si ferma con Cristo e ricomincia da capo. Prima di Cristo, dopo Cristo. Poi c'è un'affermazione che riguarda la natura di Dio. Dio è spirito. E forse una nuova rivelazione? No, sappiamo benissimo che gli ebrei non pensavano a Dio come un essere avente un corpo, una fisicità. I cenni che troviamo sulle mani, orecchie, occhi di Dio sono degli evidenti antropomorfismi. L'espressione però non significa semplicemente che Dio non ha un corpo. Egli non è semplicemente incorporeo, ma è di natura diversa da quella umana. Totalmente diversa. Dio è il totalmente altro. Nella terminologia dell'apostolo, pneuma, spirito, indica tutto ciò che appartiene alla sfera divina. Ed ancora, i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Ciò che conosciamo di Dio condiziona il nostro rapporto con Lui. Non dobbiamo mai dimenticarcelo, l'immagine mentale che ci facciamo di Dio condiziona il nostro rapporto con Lui. E chi lo adora non può non tener conto di ciò che Lui è. Parlando di adorazione, adorazione vera, è implicito pensare anche ad un'adorazione falsa. Se la vera adorazione deve essere fatta in spirito e verità, la falsa adorazione è mancante di queste due componenti. Che cosa significa adorare in spirito e verità? Nel dialogo di Gesù con Nicodemo è detto esplicitamente che solo chi è nato dallo Spirito può vedere il regno di Dio, ossia entrare in relazione con il Signore. Più in là, sempre nello stesso Vangelo, è affermato che lo Spirito, definito Paracleto, Consolatore, guiderà in tutta la verità. Spirito e verità formano un binomio inscindibile. In altre parole, Gesù sta dicendo: solo chi è nato di nuovo per l'azione dello Spirito può adorare adeguatamente il Signore. Paolo afferma in una sua lettera, Romani, capitolo 8, versetto 26, che senza l'aiuto dello Spirito noi non sappiamo nemmeno pregare. La preghiera, lo sappiamo, è anche adorazione. Dove? Come adorare? Chi ha ragione? Le domande della donna. Gesù rispose: esorta a non pensare più secondo le vecchie categorie che creano differenze, che creano steccati. La via per l'adorazione è aperta a tutti ed è la via inaugurata da Gesù sulla croce. È resa possibile dall'azione dello Spirito. La donna gli disse: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire, quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse: sono io che ti parlo. Le parole del Maestro fanno venire in mente alla donna l'atteso Messia. Non sappiamo quanto fosse presente l'attesa messianica tra i samaritani e neppure quale idea del Messia avessero. dato che avevano escluso tutti quei libri dell'Antico Testamento che hanno poi alimentato questa attesa e che hanno delineato sempre più la figura del Messia, in particolare i libri dei profeti. C'è in maniera evidente una nota di dubbio nelle parole della Samaritana. È come se avesse detto: noi stiamo attendendo il Messia. Non sarai mica tu? In maniera esplicita, diretta, Gesù risponde: sì, sono io. Colpita da questa rivelazione, la donna lascia la sua secchia, corre, va in paese ad annunciare in forma interrogativa, in qualche modo forse anche dubitativa, l'arrivo dell'atteso Messia. Venite a vedere! Ritorna la frase che fa da ritornello alla nostra passeggiata con lo scopo di vedere Gesù. Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? Stranamente, e dico sottolineandolo, stranamente, pur conoscendo la donna, molte persone accolgono il suo invito e vanno a vedere Gesù. Lo vedono e credono. Questa donna diventa perciò testimone di Cristo nella Samaria, molto tempo prima dell'arrivo dei discepoli che è raccontato in Atti 8. Ci chiediamo se il successo della predicazione di Filippo, appunto raccontato in Atti 8, in questa regione, non sia in qualche modo collegabile a questo episodio. La samaritana, benedetta, diventa benedicente. Beve l'acqua della vita e diventa ella stessa fonte di acqua.